L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ETS-APS, presenta Libro Parlato Novità, mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 25esimo, numero 3, marzo 2025. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135, 2001.
Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187, Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa.
Redazione
Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampa sonora chiocciola uici.it lp@uici.it. Sito internet www.uicechi.it. Duplicazione
a cura dell'ufficio stampa. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996 numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996. Decreto ministeriale del 15 maggio 2017. In questo numero, traccia 2, libri in lavorazione. Dalla traccia 3, libri disponibili per gli utenti. Riportiamo di seguito alcuni titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Massimo Mapelli, Ad alta voce, diari, memorie, autobiografie. Joyce Maynard, L'albero della nostra vita, romanzo. Silvana La Spina, Angelica, romanzo. Stephanie Garber, C'era una volta un cuore spezzato, romanzo di fantascienza. Donato Carrisi, La casa delle luci, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Recensioni di alcuni libri disponibili per gli utenti. Numero di catalogo 98660. Joe R. Lansdale, Capitani oltraggiosi, sesto libro del ciclo Happen Leonard. Edizioni Einaudi. Genere romanzo poliziesco. Durata 455 minuti. Lettura di Edoardo Camponeschi.
Ab Collins e Leonard Pine sono la coppia di amici più strana e male assortita della letteratura. Bianco è Don Giovanni Ab, nero, gay e determinato come un sottomarino Leonard. Insieme diventano comici, esplosivi, il mondo intero perde il senso O piuttosto la realtà si rivela un castello di carte, pronto a scompaginarsi al primo soffio e a rivelare l'assurdo che sta dietro ogni nostra azione. In questo nuovo romanzo Up si innamora. E per seguirlo anche Leonard si improvvisa marinaio su una strana barca, dove i due amici pescheranno soltanto guai. Una giovane messicana che porta sciagure, un capomafia maniaco nudista che ha assoldato un killer grande come una montagna. Joe R. Lansdale, scrittore statunitense, versatile e prolifico, si è cimentato in avvincenti trame di genere western, noir, thriller e fantascienza, rinnovandole con uno spiccato gusto pulp nella scelta di elementi grotteschi e di un linguaggio triviale e irriverente. La sua vena migliore si esprime nella capacità di penetrare l'atmosfera del profondo sud.
Numero di catalogo 98660. Numero di catalogo 98679. Carlo Invernizzi Accetti. 20 anni di rabbia. Edizioni Mondadori. Genere politica. Durata 312 minuti. Lettura di Donato Chiarello.
In tutto l'Occidente, i primi 20 anni del XXI secolo sono stati segnati da una serie di movimenti di protesta e manifestazioni di frustrazione collettiva. Dal movimento No Global d'inizio anni 2000 a quello No Vax durante la pandemia di Covid-19, passando per il Vaffanculo Day di Beppe Grillo, gli Indignados spagnoli, Occupy Wall Street, il voto per la Brexit, l'elezione di Donald Trump, i Gilets Jaunes francesi e le proteste legate a Me Too e Black Lives Matter. Ciascuno di questi eventi ha ovviamente una storia particolare, ma c'è anche un filo rosso che li unisce: la rabbia nei confronti delle istituzioni. Nonostante la frenesia attivistica, queste mobilitazioni si sono rivelate, nella maggior parte dei casi, prive di finalità concrete, mentre è stata evidente la loro dimensione spettacolare e dimostrativa, volta a esprimere una condizione di risentimento diffuso nei confronti dell'ordine costituito, secondo una logica che tende a dividere la società in amici e nemici, buoni e cattivi. Ma come si spiega questa animosità crescente, dati i livelli di benessere materiale e di diritti acquisiti storicamente senza precedenti? Ridurre la rabbia odierna a un'espressione di emotività irrazionale o all'ignoranza delle masse, avverte Carlo Invernizzi Accetti, è un errore. Per uscire dal vortice in cui siamo caduti è necessario comprenderne le ragioni. Nel fornire una interpretazione di ciò che Hegel avrebbe chiamato lo Zeitgeist, cioè lo spirito del tempo, Carlo Invernizzi Accetti è professore ordinario di scienze politiche alla City University of New York e visiting professor alla Columbia University. Esperto di politica comparata e di storia delle ideologie, collabora con diverse testate italiane e internazionali, tra cui The New York Times, Financial Times, The Guardian, La Repubblica, Domani, Le Monde Diplomatique e Le Grand Continent. È autore di numerose pubblicazioni, tra cui What is Christian Democracy? Politics, Religion and Ideology, Cambridge University Press, 2019.
Numero di catalogo 98679. Numero di catalogo 98680. Simone Pieranni, Genova Macaia. Edizioni La Terza. Genere storia. Durata 279 minuti. Lettura di Antonio Settanni.
Genova è un alto e un basso continuo, è un infinito salire e scendere, è un continuo racchiudere, restringere, contenere. Genova è megalomane, con questa storia del centro storico e della Macaia. Genova nasconde, bara, inganna. Simone Pieranni, genovese, dal 2006 al 2014 ha vissuto in Cina. Da Pechino a Shanghai ha collaborato con diverse testate italiane e internazionali, fondando l'agenzia di stampa China Files. Attualmente lavora a Roma al quotidiano Il Manifesto. Tra i suoi libri, Brand Tibet, la causa tibetana e suo marketing in Occidente, con Crocenzi per Derive a Prodi 2009. Il romanzo 72, Allegre 2016, pubblicato sulla collana Quinto Tipo, diretto da Wu Minghi.
Numero di catalogo 98680. Numero di catalogo 98701. Eva Cantarella, L'ambiguo malanno. Edizioni Feltrinelli. Genere storia. Durata 581 minuti. Lettura di Giovanna degli Esposti.
Nel 1981, licenziando la prima edizione, scrivevo che uno degli aspetti molto istruttivi di questa storia è il fatto che essa mostra come il cammino verso l'emancipazione sia tutt'altro che irreversibile. Ovviamente nessun parallelo è possibile tra quei tempi e quelli in cui viviamo. La storia non si ripete mai. Ma ancora una volta ci mostra che il suo cammino non è lineare e che non sempre procede verso situazioni più progredite. Oggi molti riconoscimenti, molte conquiste fatte dalle donne sono messe in discussione e una mentalità che sembrava finalmente e definitivamente superata sembra riemergere dal passato. I termini del problema sono cambiati, ma quella che una volta veniva chiamata la questione femminile esiste ancora. Oggi è indispensabile cercare di capire cosa è cambiato nelle relazioni tra i sessi e in che direzione e perché. Eva Cantarella ha insegnato diritto romano e diritto greco all'Università di Milano ed è Global Visiting Professor alla New York University Law School. Tra i suoi ultimi lavori ricordiamo Gli inganni di Pandora, l'origine delle discriminazioni di genere nella Grecia antica, Feltrinelli 2019, Sparta e Atene, autoritarismo e democrazia, Einaudi stile libero 2021 e Le protagoniste.
Numero di catalogo 98701. Numero di catalogo 98702. Eva Cantarella, Dammi mille baci. Edizioni Feltrinelli. Genere storia. Durata 394 minuti. Lettura di Giovanna degli Esposti.
Per un romano la virilità era la massima virtù e i romani venivano educati ad assoggettare e a essere dominatori, nella politica come nell'amore e nel sesso. E infatti da una violenza, quella di Marte ai danni di Rea Silvia, nasce Romolo, il fondatore della città. L'altra faccia della sessualità romana è l'etica del vanto, il gloriarsi della propria virilità, anche negli aspetti più concreti e materiali. Ecco allora i Carmina Priapea, gioiosa celebrazione di Priapo, il dio del fallo, coi suoi spropositati attributi. Ecco graffiti e iscrizioni di palestre, taverne, muri, la cui gioiosa crudezza sconfina spesso nell'oscenità. Ecco leggende popolate da membri maschili che spuntano dal focolare per fecondare innocenti fanciulle. Ed ecco dotti ma spassosi intermezzi dove la cantarella ci guida attraverso le pratiche osculatorie, le tariffe, le specializzazioni e l'abbigliamento delle prostitute, i riti matrimoniali e di fecondità. E le donne? Ci sono quelle che soccombono, Porzia che si suicida inghiottendo carboni ardenti, le donne modello di virtù, Lucrezia, e le ribelli, Sulpicia. contro cui si accaniscono le leggi moralizzatrici. E poi i veri uomini, Augusto e Cesare, i poeti Orazio e Marziale e ovviamente Catullo. Eva Cantarella ha insegnato diritto romano e diritto greco all'Università di Milano ed è Global Professor alla New York University Law School. Tra i suoi ultimi lavori ricordiamo Gli inganni di Pandora, l'origine delle discriminazioni di genere nella Grecia antica, Feltrinelli 2019, Sparta e Atene, autoritarismo e democrazia, Einaudi stile libero 2021 e Le protagoniste.
Numero di catalogo 98702. Numero di catalogo 98703. Eva Cantarella. Perfino Catone scriveva ricette. I greci, i romani e noi. Edizioni Feltrinelli. Genere storia. Durata 341 minuti. Lettura di Giovanna degli Esposti.
Come vivevano greci e romani i sentimenti dentro e fuori la famiglia? Com'era organizzato l'istituto familiare? A quali immagini affidavano la loro identità? Anche allora la cucina andava di moda a Roma come oggi da noi? Procedendo per segmenti, per narrazioni, aneddoti, considerazioni morali e politiche, Eva Cantarella ci svela i più diversi aspetti della vita pubblica e privata nell'antichità classica. Cibo e banchetti, bellezza e cura del corpo, giochi e sport, superstizione e magia, politica e diritto, nascita e morte. Questi frammenti di vita vissuta offrono il ritratto vivo e palpitante di uomini e donne a noi vertiginosamente vicini, i cui sogni, paure, speranze, aspettative, desideri sono spesse volte gli stessi che attraversano la nostra mente e il nostro cuore. Eva Cantarella ha insegnato diritto romano e diritto greco all'Università di Milano ed è Global Visiting Professor alla New York University Law School. Tra gli ultimi lavori pubblicati con Feltrinelli, Secondo natura, la bisessualità nel mondo antico, 1987-2016. L'importante è vincere, da Olimpia a Rio de Janeiro, con Ettore Miraglia, 2016. Non sei più mio padre, il conflitto fra genitori e figli nel mondo antico, 2015. E Pompei è viva.
Numero di catalogo 98703. Numero di catalogo 98704. Hugh Howey. Wool. Edizioni Fanucci. Genere romanzo di fantascienza. Durata 1216 minuti. Lettura di Luca Mauceri.
Il mondo esterno è un ambiente tossico e inabitabile. Lo si può intravedere solo in parte e parlarne è proibito. Gli umani superstiti vivono sottoterra all'interno di un unico silo. Tra questi, alcuni individui sono ancora capaci di sperare, di sognare e diffondere il loro ottimismo tra la popolazione. Ciò li rende soggetti pericolosi e la loro pena è di essere mandati all'esterno. Dopo l'uscita dal silo del precedente sceriffo, Juliet, caposquadra del reparto meccanico, viene inspiegabilmente promossa a capo delle forze di sicurezza. Investita di un nuovo potere e priva di riguardo nei confronti di quelle tradizioni che dovrebbe osservare e di cui dovrebbe farsi garante, Juliet individua diversi elementi che puntano all'esistenza di un complotto. Seguire questa nuova traccia significa andare incontro a una terribile verità, o alla morte, di tutti gli esseri umani ancora in vita. Nato nel 1975, Hugh Howey, H-U-G-H, H-O-W-E-Y, è l'autore bestseller, secondo il New York Times, della trilogia del Silo, composta da Wool, Shift e Dust, e delle Cronache di Sand, i cui titoli, Sand e Across the Sand, sono di prossima pubblicazione in questa collana. I suoi romanzi sono stati tradotti in più di 40 lingue e hanno venduto oltre 3 milioni di copie. Quando non è impegnato a scrivere, si dedica alla realizzazione del suo secondo sogno, quello di navigare intorno al mondo a bordo del suo Wayfinder. Con la trilogia del Silo, ora anche una serie TV disponibile su Apple TV Plus, Hugh Howey fa il suo debutto nel catalogo Fanucci Editore. Questo romanzo contiene i primi 5 libri della serie.
Numero di catalogo 98704. Numero di catalogo 98705. Eric Dodds Robertson. I greci e l'irrazionale. Edizioni Rizzoli. Genere filosofia. Durata 826 minuti. Lettura di Giovanna degli Esposti.
In un volume che costituisce uno spartiacque decisivo per gli studi sulla classicità, Eric R. Dodds ci invita a ripercorrere l'evoluzione del pensiero ellenico in una chiave diversa da quella consolidata. Un percorso in cui irrazionalità e ragione, lungi dal cedere l'una all'altra, non smettono di intersecarsi e coesistere. In un'esposizione semplice ed elegante che va dai tempi di Omero fino al secondo secolo a.C., il grande studioso indaga le credenze sul soprannaturale, l'importanza attribuita al sogno e all'influenza degli astri, i fenomeni psichici vicino alla trance e all'allucinazione, come l'ossessione dionisiaca e il furore profetico, la divinazione, l'orfismo e le pratiche magiche. E nel delineare aspetti e manifestazioni dell'irrazionalismo greco, Dodds ne porta alla luce le motivazioni di carattere sociale e culturale, offrendoci così un quadro inedito. Eric R. Dodds. E-R-I-C R. D-O-D-D-S 1893-1979, studente a Oxford dal 1912, insegnò all'Università di Reading e successivamente a Birmingham, fino al 1936, quando ottenne il professorato oxoniense di greco. Tra le sue opere più importanti pubblicate in italiano, ricordiamo Pagani e cristiani in un'epoca di angoscia, 1970.
Numero di catalogo 98705. Numero di catalogo 98706. Giulio Guido Rizzi, I miti delle stelle. Edizioni Cortina. Genere astronomia. Durata 386 minuti. Lettura di Asia Galeotti.
Ora è difficile, dalle nostre città, alzare gli occhi verso il cielo e renderci conto che oltre i tetti delle case esiste un manto stellato sopra le nostre teste. Ma sin dalle origini, per decine di migliaia di anni, gli uomini hanno cercato nel cielo punti d'orientamento o forme divine, attirati dal mistero e dalla bellezza dell'universo che si affaccia sopra di noi. Ma pare il cielo, e cercarne i messaggi attraverso l'astrologia fu un'attività a cui tutte le culture antiche si dedicarono, a partire dai babilonesi e dagli egizi. Ma il nostro cielo, quello delle costellazioni, fu creato dai greci. Navigando verso la patria, Ulisse si orientava con l'Ursa Maggiore, Orione e le Pleiadi. A poco, gli astronomi greci tracciarono le costellazioni, definirono lo zodiaco e diedero loro i nomi che ancora restano. Ma quello dei greci fu anche un cielo mitico. Ogni costellazione aveva una storia e i personaggi del mito popolavano anche i cieli degli antichi. Perché l'orsa ha questo nome? E l'ariete? E il toro? I miti delle stelle, arricchito da splendide immagini, conduce attraverso la selva dei racconti di dei ed eroi. Giulio Guido Rizzi, studioso di mitologia classica e di antropologia del mondo antico, ha insegnato letteratura greca all'Università degli Studi di Milano e di Torino. Nelle nostre edizioni ha pubblicato Ai confini dell'anima, 2010, Il compagno dell'anima, 2013, I colori dell'anima, 2017, riuniti nel cofanetto I greci e l'anima, 2023, e con Silvia Romani, In viaggio con gli dei, 2019, Il mare degli dei, 2021.
Numero di catalogo 98706. Numero di catalogo 98708. William T. Woolman, Puttane per Gloria, edizioni Minimum Fax, genere romanzo, durata 378 minuti. Lettura di Erika Patroncini.
Jimmy è un reduce della guerra del Vietnam, da cui è tornato ferito nell'anima prima ancora che nel corpo. Vaga per il Tenderloin, il quartiere più degradato di una San Francisco, ormai lontana dal sogno hippie. Soggiorna in pensioni equivoche e frequenta tossici e senza tetto. Ha un solo folle obiettivo. Attraverso i racconti e le testimonianze delle puttane, che paga grazie al sussidio dell'esercito, vuole ritrovare Gloria, la bellissima prostituta della quale si è innamorato e che ha perduto. O forse ricrearla, perché non è facile capire se Gloria esista davvero, da qualche parte nel mondo. William T. Woolman, W-I-L-L-I-A-M, T. V-O-L-L-M-A-N-N, 1959. È una delle figure di spicco della letteratura americana degli ultimi 30 anni, capace di spaziare tra romanzo e racconto, saggio filosofico e reportage. Minimum Fax ha già pubblicato I fucili, La camicia di ghiaccio, Afghanistan Picture Show, I poveri, Storie della farfalla.
Numero di catalogo 98708. Numero di catalogo 98710. Giulia Miley, Le ragazze della Baleine. Edizioni Mondadori, romanzo. Durata 938 minuti. Lettura di Erika Patroncini.
Parigi, 1720. La superiora dell'ospedale della Salpêtrière, Marguerite Pacatelaine, è tormentata dai dubbi. Il veliero, la Baleine, salperà di lì a breve per la Louisiana e tocca a lei il difficile compito di selezionare 90 giovani donne in età fertile da dare in spose ai coloni francesi che abitano i territori occupati. Marguerite è consapevole che ad attendere queste ragazze c'è una terra dura e inospitale e che nessuna farà mai ritorno in patria. Nonostante sia una struttura in cui le pazienti sono spesso etichettate come pazze o criminali, la Salpêtrière ospita per lo più semplici orfane o ragazze stravaganti che hanno infranto le regole sociali. Tra loro ci sono Geneviève, ribelle affascinante, rinchiusa nella maison de correction dell'istituto perché ha aiutato diverse ragazze ad abortire. Petronille, una voglia bianca sul viso, figlia di una famiglia aristocratica e rovina che l'ha allontanata per i suoi comportamenti eccentrici. E Charlotte, un'orfana di soli 12 anni che non ha mai conosciuto il mondo fuori dalla Salpêtrière. Nessuna di loro sa cosa l'attende al di là dell'oceano. Nessuna potrà decidere del proprio destino. Ma la paura dell'ignoto trasformerà il viaggio sulla Baleine, lungo e pieno di pericoli, in un'occasione per costruire un legame profondo e un'incrollabile volontà di sopravvivere. Per Geneviève, Petronille e Charlotte, l'arrivo in Louisiana significherà affrontare la durezza e la violenza di un matrimonio imposto, il confronto con il desiderio proibito, la ricerca disperata di un figlio che non arriva e l'incontro con chi ha abitato questi luoghi per secoli e vede ora la propria esistenza in pericolo. Un romanzo storico di grande suggestione, con tre indimenticabili eroine che nel cuore di una terra spietata restano animate. Giulia Malie, J-U-L-I-A, M-A-L-Y-E, Parigi 1994, è autrice di tre romanzi. Il primo scritto all'età di 15 anni. Laureata a Sciences Po e alla Sorbona in Scienze Sociali e Letteratura Moderna, ha conseguito un Master of Fine Arts in scrittura creativa alla Oregon State University. Lavora come traduttrice e dal 2018 insegna scrittura narrativa in Sciences Po. Il suo quarto romanzo, Le ragazze della Baleine, è attualmente in corso di traduzione in oltre 20 paesi. Elena Cappellini è comparatista e traduttrice. Ha pubblicato saggi su Michel Tournier, sull'immaginario fotografico e radiologico, sul pensiero della differenza. Curatrice del volume femminile Plurale e autrice della monografia Corpi in frammenti.
Numero di catalogo 98710. Numero di catalogo 98721. Daniel Glattauer. Nuotare, fluttuare, volare. Edizioni Feltrinelli. Genere romanzo. Durata 543 minuti. Lettura di Giovanna Degli Esposti.
Due famiglie borghesi si regalano una vacanza in Toscana. Sono i Binder e gli Strobel Marinek. Quattro adulti, quattro figli. Li aspettano giornate oziose, bagni in piscina e aperitivi al tramonto. I Binder hanno una grande tenuta dove producono vino, mentre gli Strobel Marinek sono un accademico e una politica ambientalista in ascesa. Quando la loro figlia quattordicenne, perennemente trincerata dietro il cellulare, chiede di poter invitare una compagna di scuola, subito acconsentono. Ayana è una giovane profuga somala. Sarà l'occasione per farla rilassare e svagare. Neanche il tempo di arrivare che la vacanza si trasforma in tragedia. Quanto vale una vita umana? Ogni vita è uguale? Tra sensi di colpa, un acceso dibattito legale e mediatico sulle responsabilità mancate e forse la nascita di una tenera storia d'amore, Daniel Glattauer costruisce un romanzo intenso e graffiante che mette in luce tutte le sue abilità: lo sguardo lucido del giornalista, i dialoghi brillanti, l'ironia e la tenerezza di Le ho mai raccontato del vento del nord. Daniel Glattauer, D-A-N-I-E-L, G-L-A-T-T-A-U-E-R, Vienna, 1960, scrittore e giornalista, si è occupato per oltre 20 anni di cronaca giudiziaria. Dopo la pubblicazione di «Le ho mai raccontato del vento del nord», Feltrinelli 2010, e del suo seguito «La settima onda», Feltrinelli 2010, è diventato un autore bestseller noto in tutto il mondo. Entrambi i romanzi hanno scalato le classifiche internazionali. Sono tradotti in 40 lingue e sono stati adattati con successo anche per la radio e il teatro. In Italia, Feltrinelli ha pubblicato anche In città zero gradi, 2011, Per sempre tuo, 2012,
numero di catalogo 98721. Numero di catalogo 98722. Julio Llamazares. Diversi modi di guardare l'acqua. Edizioni Il Saggiatore. Genere romanzo. Durata 207 minuti. Lettura di Erika Patroncini.
Diversi modi di guardare l'acqua è il romanzo di un malinconico ritorno a casa. Il racconto corale di come la memoria attraversi sempre le generazioni. L'anziano contadino Domingo è morto con un desiderio incompiuto e i suoi familiari si incontrano per provare a esaudirlo. La moglie, che con lui ha condiviso tutto, i figli, che hanno abbandonato progressivamente l'abitazione dei genitori per lavorare in città, i nipoti, così distanti dal suo modo di vivere, eppure ancora capaci di comprenderlo e ammirarlo. Si ritrovano davanti a un piccolo lago racchiuso dalle montagne, sul cui fondo giacciono invisibili, agli occhi degli estranei, le rovine di villaggi abbandonati e i ricordi dei vecchi abitanti, come Domingo, ai quali un giorno qualcuno ha ordinato di andarsene e di farlo subito. La città sarebbe stata sommersa per la costruzione di una gigantesca diga e loro avrebbero dovuto ricominciare una nuova vita da un'altra parte. Gli eredi di Domingo si riuniscono allora sulle sponde di quel lago per restituire il defunto al luogo cui è sempre appartenuto con lo spirito, ognuno costretto a confrontarsi su quella riva con il trauma che ha segnato la storia della famiglia. In questo romanzo, la Mazares raccoglie le loro voci e i loro ricordi, la loro malinconia avvolta dallo stesso silenzio che circonda il paesaggio, disegnando così contorni di una figura ingombrante e carismatica, un uomo duro ma gentile. Julio Llamazares. J-U-L-I-O. L-L-A-M-A-Z-A-R-E-S. Vegamian, 1955. È uno scrittore e poeta spagnolo, autore di romanzi, racconti, poesie. Il Saggiatore ha pubblicato La pioggia gialla, 2019. Denise Zani, Firenze, 1984.
Numero di catalogo 98722. Numero di catalogo 98723. Marija Gimbutas, Le Dee Viventi. Edizioni Medusa. Genere archeologia. Durata 792 minuti. Lettura di Giovanna degli Esposti.
L'ultimo libro scritto da Marija Gimbutas, pubblicato postumo,
riassume decenni di ricerca condotta nei più importanti siti del Neolitico e del Paleolitico superiore europei. Il risultato è un'impressionante serie di ritrovamenti che conducono alla ricostruzione di un'ideologia coerente e complessa, incentrata sulla divinità femminile, la grande dea della morte e della rigenerazione. Nutrice e sterminatrice, la dea fa convergere su di sé i miti e i riti degli abitanti dell'Europa che precedettero le grandi invasioni indoeuropee, stimate in due ondate tra il 4000 e il 3000 a.C. Se dal punto di vista strettamente archeologico il patrimonio raccolto e catalogato dalla Gimbutas non appari per quantità e qualità dei reperti, dal punto di vista interpretativo esso apre una breccia che fa retrodatare di un paio di millenni la storia del continente, individuando nei centri abitati del Basso Danubio e dei Balcani, così come Malta, il Caucaso, le isole britanniche, vere e proprie culle di civiltà, da lei battezzate con l'ormai celebre definizione Europa antica. Nella seconda parte del libro, la Gimbutas prova a raccogliere il nucleo vitale della sua ricerca, applicandolo alle civiltà storiche dell'Europa antica. Maria Gimbutas, Mariilungaa Gimbutas, 1921-1994, archeologa americana di origini lituane. A lei si deve la suggestiva ipotesi delle steppe, il popolo Kurgan che avrebbe soppiantato la millenaria cultura matrifocale dell'Europa antica, e la catalogazione e decifrazione di migliaia di statuette e immagini della dea. Fra le sue opere più importanti si ricorda Il linguaggio della dea, mito e culto della dea madre nell'Europa neolitica, Lunganesi, 1990. Nel 2010 Medusa ha pubblicato Kurgan, le origini della cultura europea.
Numero di catalogo 98723. Numero di catalogo 98725. Annabel Hirsch, Una storia delle donne in 100 oggetti. Edizioni Corbaccio, genere sociologia. Durata 904 minuti. Lettura di Ermelinda Pansini.
Virgolette. Con Una storia delle donne in 100 oggetti desidero condurre il lettore attraverso il passato come lungo un corridoio, all'interno del quale ogni tanto apro una porta qua e là, prelevo un reperto da uno scaffale, ne metto in luce un aspetto o narro una storia. Gli oggetti selezionati sono 100. Avrebbero benissimo potuto essere 200, 300, 1000. Limitarli è stato difficile, perché la storia delle donne e delle loro cose è incredibilmente ricca, molto più ricca di quanto si creda. A volte si vorrebbe esultare, perché è emozionante vedere quanto forti, ingegnose e scaltre abbiano saputo essere le donne, quanto prossime a noi siano le nostre parenti più lontane, quanto simili i nostri pensieri, le domande e le aspirazioni, nonostante le diversità. Questa mia storia delle donne non è né completa né definitiva, e nemmeno si prefigge di esserlo. Vuole soprattutto solleticare il desiderio di continuare a rovistare, di prelevare altri oggetti dai ripiani della storia. Annabel Hirsch crea un universo fatto di donne e delle loro cose. Incontreremo un papiro di Saffo, un corsetto in metallo, un bidet, una macchina per cucire, una medaglia a valore per lo sciopero della fame, la borsa di cotone di una schiava americana, una spilla di Hannah Arendt, una confezione di pillole anticoncezionali, un Tupperware e molto, molto altro ancora. Annabel Hirsch, A. NNABELLE HIRSCH. È nata nel 1986. Ha origini tedesche e francesi e ha studiato storia dell'arte, teatro e filosofia a Parigi e a Monaco. Lavora come giornalista per Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Numero di catalogo 98725. Numero di catalogo 98726. Marta Lamalfa. L'isola dove volano le femmine. Edizioni Neri Pozza. Genere romanzo. Durata 652 minuti. Lettura di Ermelinda Pansini.
Ali Kudi, 1903. Caterina guarda il corpo gelido e duro come una crosta di pane di Maria, la sua gemella. E pensa che ora la vita cambierà per sempre. Era Maria a scegliere per lei i pensieri giusti da pensare. E adesso chi lo farà al suo posto? Se l'è portata via un male cattivo. E tutti in famiglia, dalla bisnonna che non ci vede più bene ma capisce tutto, a Palmira, la madre, che ha per la quarta volta un bambino in pancia ma ha perso la testa per il dolore, pensano sia colpa di Ferdinando, che sconta una pena al castello di Lipari e vuole fare la rivoluzione. Ora che Maria non c'è più, anche se la stanza di Caterina si è allargata, la vita è diventata molto più stretta. Lavora nei campi di Donnino fino al tramonto, consegna le acciughe sotto sale e aiuta la mamma con le fatiche di casa, aspettando il suo giorno preferito, quello in cui tutti si riuniscono per impastare il pane. Da qualche tempo, però, alle spighe di segale dell'isola sono spuntati dei piccoli corni, neri come il carbone. Tizzonare le chiamano. All'inizio non s'erano fidati a mangiare quel pane aspro, ma ora non c'è altro. Così anche Caterina butta giù quei morsi duri che hanno l'odore della morte. Forse però in quei bocconi grami c'è la chiave per scappare da un presente sempre più solitario e amaro e raggiungere le magiare. Le streghe che vivono sull'isola e si librano in cielo, libere, nell'ala scura della notte. Caterina non lo sa, ma non è l'unica a vedere cose che poi sfumano nella nebbia. Per lei, come per tutti i 713 arcudari, verrà il momento di scegliere tra la realtà e il sogno. Con una lingua originale antica, Marta Lamalfa riporta alla luce un fatto storico dimenticato. Marta Lamalfa è nata a Palmi, in Calabria, nel 1990. Vive a Roma, dove lavora per un'organizzazione umanitaria. È laureata in lingue medio orientali. Si è specializzata in editoria e scrittura e ha studiato pianoforte a livello accademico. Ha frequentato il laboratorio annuale della bottega di narrazione.
Numero di catalogo 98726. Numero di catalogo 98728. Tiziano Fratus. Manuale del perfetto cercatore d'alberi. Edizioni Feltrinelli. Genere scienze. Durata 444 minuti. Lettura di Asia Galeotti.
Tiziano Fratus è riuscito nella mirabile impresa di rendere la sua passione per gli alberi un vero e proprio, seppur bizzarro, lavoro. Ma cosa significa essere cercatori d'alberi? Cosa significa parlare con gli alberi? Secondo l'autore, Ascoltare gli alberi vuol dire capire, vuol dire conoscere, vuol dire approfondire, vuol dire abbellirsi e arricchirsi. Vuol dire espandere la capacità di sentirsi una creatura di Dio o della natura, nel mezzo di un pianeta che vive e pulsa e respira a ogni suo battito. Questa non è solo una guida per chi vuole allevare il suo cercatore di alberi interiore, ma anche, se non soprattutto, una fonte di ispirazione filosofica e contemplativa. Per chiunque ami ricavarsi del tempo per passeggiare in mezzo al verde o nell'alveo di una riserva naturale, piuttosto che nella Milano dell'Expo o nella Roma immobilizzata dal traffico. Un libro per imparare e riflettere. Un viaggio nella natura, sempre necessariamente con il naso all'insù. Tiziano Fratus è scrittore, poeta e cercatore d'alberi. Attraversa il paesaggio alla ricerca di alberi secolari e monumentali e boschi vetusti. Li censisce, li misura, li fotografa e ne scrive. Ha pubblicato molti libri di poesia in Italia e in altri paesi: Stati Uniti, Brasile, Argentina, Singapore, Svizzera. Cura la rubrica Il cercatore di alberi sul quotidiano La Stampa. Ha pubblicato numerosi libri, tra cui L'Italia è un bosco, La terza, e Il sussurro degli alberi.
Numero di catalogo 98728. Numero di catalogo 98729. Stefania Stafutti, Elisabetta Sabatini. La Cina al femminile. Edizioni Aracne. Genere letteratura. Durata 419 minuti. Lettura di Cristiana Castelli.
Il volume La Cina al femminile, il ruolo della donna nella cultura cinese, raccoglie una serie di studi nati in occasione del 5° congresso della Società Italiana delle Storiche, tenutosi a Napoli dal 28 al 30 gennaio 2010. Questa occasione intercettava la volontà di condividere tanto conoscenze quanto spunti di ulteriore riflessione in un campo di indagine oramai frequentato dalla sinologia italiana, ma raramente organizzato nell'ambito di un discorso esplicitamente focalizzato sulla donna nella storia della Cina. Uno degli elementi comuni a molti dei saggi raccolti in questo volume è la marginalità della donna nella società cinese nel corso della storia. Ne trattano Annika Pissin, Barbara Bisetto, Aglaia De Angeli e, da una prospettiva diversa, anche Silvia Pozzi e Alessandra Aresu. Se Elisa Sabattini e Donatella Guida si soffermano soprattutto su figure di donne di potere, questo non fa che confermare il paradigma della marginalità. Le cosiddette donne di potere sono manifeste eccezioni, generalmente maltrattate dal giudizio della storia scritta da uomini. Anche la donna chiamata in prima linea nei momenti di resistenza, di lotta o di costruzione del socialismo diventa un'arma sul campo di battaglia secondo un modello marziale chiaramente disegnato da mano maschile, come evidenziato nel saggio di Laura De Giorgi. Non è solo la Cina a tramandare immagini di eroine sacrificate sull'altare della castità, di madri coraggio, di donne soldato, di dark ladies o di perniciose femme fatale. Si tratta di un repertorio ampiamente diffuso anche nella tradizione europea. Un novero di cattive cose, di pessimo gusto, che non è scomparso, ma rischia semplicemente di essere sostituito. La globalizzazione offre una pletora di immagini nuove, spesso più patinate ma anche più insidiose, portatrici di un eguale messaggio di subalternità. La Han Le Shenguo, vita felice, di cui si parla in uno dei saggi del volume, sembra a portata di mano in misura direttamente proporzionale alla disponibilità economica e un modello di bella presenza, tristemente noto anche da noi, circola in modo abbastanza insistente. Stefania Stafutti, professore ordinario di lingua e letteratura cinese e direttore dell'Istituto Confucio di Torino, è attualmente direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Pechino. La sua ricerca verte sulla letteratura cinese moderna e contemporanea, intesa tanto come specifico strumento di espressione artistica e di interpretazione del gusto, quanto come manifestazione correlata ad altre nell'ambito di una più complessa definizione di cultura della Cina moderna. In quest'ottica ha realizzato di recente dei lavori di ricerca intorno ai rapporti tra le forme espressive della letteratura e i linguaggi propri della propaganda politica in Cina e si è occupata delle caratteristiche della cultura urbana e metropolitana nella Cina del XX secolo. Ha all'attivo numerose pubblicazioni in italiano e in inglese. Elisa Sabattini è ricercatore in lingua e letteratura cinese presso l'Università degli Studi di Sassari. Nel 2006 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in civiltà dell'India e dell'Asia orientale, area sinologica, e in études chinoises, titoli conseguiti in cotutela presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e l'INALCO di Parigi. Nel 2007 è risultata vincitrice di una borsa biennale post-dottorato finanziata dalla Chiang Ching-kuo Foundation for Internationally Scholarly Exchange di Taiwan e ha svolto le sue ricerche presso il Dipartimento di Sinologia dell'Università Cattolica di Lovanio, Belgio. I suoi studi vertono sulla storia intellettuale cinese dal periodo preimperiale fino alla dinastia Han, 202 avanti Cristo, 220 dopo Cristo, con particolare attenzione all'etica e al pensiero politico. Ha all'attivo articoli in italiano e in inglese, ha inoltre curato l'edizione e la traduzione di Lu Jia, Nuovi argomenti, Ca' Foscarina, Venezia 2012, ed è co-curatrice del volume Political Rhetoric in Early China, Extrême Orient, Extrême Occident 34,
numero di catalogo 98729. Numero di catalogo 98730. Selim Nasib. Ti ho amata per la tua voce. Edizioni E.O. Genere biografia. Durata 464 minuti. Lettura di Antonella Ciocca.
Una storia d'amore lunga 50 anni ambientata al Cairo. Un romanzo esotico e appassionante che racconta il Medio Oriente e la posizione della donna nelle società islamiche. È la storia di Kulthum, la più grande cantante araba di tutti i tempi, prima amica di Re Farouk e poi di Nasser. Amata da molti uomini mentre lei preferiva le donne, personaggio carismatico, capriccioso e geniale. Il romanzo narra anche del poeta Ahmad Rami, che amò per tutta la vita e scrisse gli struggenti testi delle sue canzoni. Lei non ricambiava il suo amore, ma ne succhiava la linfa, i testi, l'ispirazione, il dolore. Con Rami, tutto il mondo arabo fu innamorato della voce di lei. Giornalista e scrittore, tradotto in molte lingue, Selim Nasib, S-E-L-I-M, N-A-S-S-I-B. È nato e cresciuto a Beirut, in una famiglia ebrea di origine siriana. È stato inviato speciale del quotidiano francese Libération durante la guerra del Libano. Oltre a Ti ho amata per la tua voce, sulla grande cantante egiziana Kulthum, le edizioni E.O. hanno pubblicato anche il romanzo L'amante palestinese.
Numero di catalogo 98730. Numero di catalogo 98734. Massimo Carlotto. Trudi. Edizioni Einaudi. Genere romanzo poliziesco. Durata 430 minuti. Lettura di Stefano Tosoni.
Ludovica Baroni era una commessa. Poi un matrimonio che sembra quello giusto e la sua vita cambia. Quanto e come non l'avrebbe mai immaginato. Da un giorno all'altro, l'uomo che ha sposato, uno dei più importanti commercialisti di Lecco, sparisce. Né la polizia, né lei stessa, che fra lo sconcerto generale se ne va in vacanza sulla riviera romagnola, paiono molto interessati a cercarlo. Strano, perché invece c'è chi è disposto a pagare un sacco di soldi pur di sapere che fine ha fatto, a ingaggiare una società che si occupa di sicurezza e a richiedere l'attenzione speciale di Gian Antonio Farina, che nella ditta i soci chiamano il grigio e i dipendenti il dottore. Lui è il responsabile delle indagini non autorizzate. Tipo questa, così riservata, che in pochissimi ne conoscono la ragione. Farina fa spiare Ludovica, la fa pedinare, intercettare. Le assegna anche un nome in codice, Trudi. Tutto è sotto controllo. O forse no. Massimo Carlotto è nato a Padova, dove vive. È considerato uno dei migliori scrittori di noir e hardboiled a livello internazionale.
Numero di catalogo 98734. Numero di catalogo 98735. Jeffrey Archer. Chi nulla rischia. Primo libro della serie William Warwick. Edizioni HarperCollins. Genere romanzo poliziesco. Durata 670 minuti. Lettura di Stefano Tosoni.
William Warwick desiderava fare il detective dall'età di 8 anni. Dopo aver risolto il caso delle barrette di Mars scomparse, e da allora nessuno è riuscito a dissuaderlo dal suo proposito, nemmeno suo padre, Sir Julian, che sperava sarebbe diventato un eminente avvocato come lui. E infatti, subito dopo la laurea in storia dell'arte, il caparbio giovane si arruola nella polizia metropolitana di Londra, dove, grazie alla brillante intelligenza e all'aiuto del suo mentore, un veterano della polizia a un passo dalla pensione, diventa rapidamente detective dell'unità arte e antichità. Il primo caso che gli viene affidato è il recupero di un preziosissimo Rembrandt, trafugato dal Fitzmaurice Museum, e per risolverlo William dovrà mettere in campo tutte le sue capacità e la sua tenacia. Arrivare alla verità non sarà facile e nel corso delle indagini il giovane detective incontrerà diverse persone che avranno una parte importante nella sua vita. Un losco collezionista d'arte, il suo ancor più losco avvocato, capace di piegare la legge fino quasi al punto di infrangerla, e l'assistente ricercatrice del museo, Beth Rainsford, una donna dai mille segreti che gli ruberà il cuore. A questo punto il destino di William Warwick è deciso. Resta aperta soltanto una domanda: dove lo porterà la sua ambizione? Teso, emozionante e ricco di colpi di scena, Chi nulla rischia ci porta nel mondo di uno dei personaggi più riusciti che Jeffrey Archer abbia mai creato. Jeffrey Archer. JeffreyArcher. Barone Archer di Weston-super-Mare. È nato in Inghilterra nel 1940 e si è laureato a Oxford. Candidato sindaco di Londra e membro del Parlamento europeo, è stato per 25 anni deputato alla Camera dei Lord. scrittore e drammaturgo, autore di romanzi, raccolte di racconti, opere teatrali e saggi, con i suoi libri è regolarmente ai vertici delle classifiche in tutto il mondo. Sposato da oltre 50 anni con una compagna di università, ha due figli e vive tra Londra, Cambridge e Maiorca. Con HarperCollins ha pubblicato i 7 volumi della saga dei Clifton e Cain e Abel, La miglior vendetta, primo capitolo della trilogia dedicata alle famiglie Rosnowski e Cain. Chi nulla rischia è il primo volume della serie Le indagini di William Warwick.
Numero di catalogo 98735. Numero di catalogo 98737. McBarnett, La porta segreta. Edizioni Terre di Mezzo. Genere letteratura per ragazzi. Durata 146 minuti. Lettura di Antonella Ciocca.
I libri per bambini sono letti da tantissime persone. Sono molto amati e sempre più presenti in libreria. Però quasi mai ricevono attenzioni serie, perlomeno da parte degli adulti. Ma i grandi esercitano un fortissimo potere su cosa leggono i bambini. I libri destinati a loro sono scritti, pubblicati e comprati dagli adulti. E spesso sono proprio gli adulti che glieli leggono ad alta voce. Quindi i libri per bambini si meritano una conversazione intellettualmente onesta. Questo è un saggio per tutti, non solo per gli appassionati. Sul potenziale della letteratura per l'infanzia, sul ruolo dello scrittore. McBarnett. McBarnett. È nato nel 1982 in California e si è laureato al Pomona College, dove ha avuto come insegnante David Foster Wallace. È autore di oltre 60 libri per bambini e ragazzi, tradotti in più di 30 lingue. Con oltre 4 milioni di copie vendute nel mondo. Con Terre di Mezzo, editore, ha pubblicato diversi titoli, tra cui Sam e Dave scavano una buca. Filo magico. Che cos'è l'amore? Come fa Babbo Natale a passare dal camino? Questo è il suo primo libro per adulti.
Numero di catalogo 98737. Numero di catalogo 98746. Francesca Giannone. Domani, domani. Edizioni Nord. Genere romanzo. Durata 591 minuti. Lettura di Vanessa Dezzi.
Salento, 1959. Lorenzo e Agnese hanno perso tutto e lo capiscono quando, con gli occhi tristi che si porta dietro da una vita, il padre annuncia di aver venduto il saponificio di famiglia, un'eredità che lui ha vissuto come una condanna. Per Lorenzo e Agnese, invece, quella fabbrica che il nonno ha creato dal nulla, che profuma di talco, di essenze floreali e di oli vegetali e che occupa ogni loro pensiero, era la certezza di un presente sereno e la promessa di un futuro da tracciare insieme, uniti. Quindi, l'idea di rimanere lì come semplici operai sotto un nuovo, arrogante padrone è devastante per entrambi. Lorenzo, orgoglioso e impulsivo, se ne va sbattendo la porta, col cuore colmo di rabbia e con un solo obiettivo: trovare i soldi necessari per riprendersi quello che è suo. Ma Agnese non lo segue, tanto risoluta se si tratta di formulare saponi quanto insicura quando le tocca abitare il mondo al di fuori del saponificio. Dichiara: «Io resto dov'è casa mia». È una crepa profonda, apparentemente insanabile, quella che si apre tra fratello e sorella, e li spingerà su strade opposte e imprevedibili, perché Vogliono la stessa cosa, Lorenzo e Agnese, almeno finché l'amore non li porterà di nuovo a un bivio. Ognuno dei due farà una scelta, tracciando un altro domani. Sarà per entrambi un domani senza rimpianti? Questa è la storia della passione che prima unisce e poi divide un fratello e una sorella. Una storia che parla di decisioni prese ascoltando la mente o il cuore, oppure tutti e due. Di quell'istante che può cambiare una vita intera, ma anche di un'Italia che, incredula, sta scoprendo un improvviso benessere, che lavora alla catena di montaggio e poi canta con Mina e balla al ritmo del twist, giovane, creativa, impaziente. Francesca Giannone, salentina, si è laureata in scienze della comunicazione e ha studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia. A Bologna ha curato la catalogazione dei 30.000 volumi dell'Associazione Luigi Bernardi e ha frequentato il corso biennale di scrittura della bottega di narrazione Finzioni. Il suo romanzo d'esordio, La Porta Lettere, ha avuto un incredibile successo. In corso di traduzione in 34 paesi, è stato il romanzo italiano più venduto del 2023.
Numero di catalogo 98746. Numero di catalogo 98747. Valentina Furlanetto. 100 giorni che non torno. Edizioni La Terza. Genere medicina. Durata 625 minuti. Lettura di Salvo Lopresti.
Questa è la storia di Franco Basaglia, nato nel 1924. Figura rivoluzionaria che ha dimostrato che i pazzi potevano vivere fuori dagli istituti e che ha lottato per il superamento degli ospedali psichiatrici. Ma è anche la storia di Rosa, coetanea di Basaglia, una giovane donna nata e cresciuta non lontano da lui, che viene investita da un'auto e che da quel momento combatte con le crisi epilettiche e con la malattia mentale. Rosa, per tutta la vita, affronta il manicomio, l'elettroshock, l'uso massiccio di psicofarmaci, l'assenza di diritti civili, lo stigma. 100 giorni che non torno, ripete a una delle figlie che la va a trovare in manicomio di nascosto perché una madre internata è una vergogna. Le due vite di Franco e Rosa corrono parallele in un secolo in cui l'approccio alla malattia mentale cambia profondamente. Con l'approvazione della legge 180 si apre una stagione di speranze, ma l'iniziale entusiasmo lascia spazio presto alla lotta delle famiglie con servizi pubblici sottodimensionati, alla preoccupazione per i TSO violenti, alla diffusione di un manicomio chimico. Valentina Furlanetto ci accompagna con la lucidità della cronista e la sensibilità della scrittrice. Valentina Furlanetto, giornalista, lavora a Radio 24 e collabora con Il Sole 24 Ore, Il Foglio e Review. A Radio 24 conduce la trasmissione Immagini, le storie della settimana, e lavora ai radiogiornali. Ha pubblicato Si fa presto a dire madre, Melampo 2010, e L'industria della carità, Chiare lettere 2013. Per La Terza è autrice di Noi schiavisti.
Numero di catalogo 98747. Numero di catalogo 98755. Immanuel Todd, La sconfitta dell'Occidente. Edizioni Fazzi. Genere politica. Durata 695 minuti. Lettura di Vanessa Dezzi.
La sconfitta dell'Occidente, a cui fa riferimento il titolo di questo saggio dello storico e sociologo francese Immanuel Todd, bestseller in Francia con oltre 80.000 copie vendute, è duplice. Si tratta infatti di una sconfitta esterna, la guerra in Ucraina, ma soprattutto di una sconfitta interna,
il declino demografico, morale ed economico delle società occidentali. Todd chiama in causa le classi dirigenti dell'Occidente, in primis quella degli Stati Uniti, con il conflitto russo-ucraino a fare da lente di ingrandimento e a contrapporre, secondo l'autore, una Russia stabilizzata, di nuovo grande potenza, a un Occidente in preda al nichilismo e in crisi irreversibile di egemonia. Utilizzando le risorse della sociologia, dell'antropologia e dell'economia, Todd pone a confronto le oligarchie liberali occidentali con la democrazia autoritaria russa per spiegare le ragioni profonde dei cambiamenti geopolitici in atto. In particolare, offre una lettura acuta e originale dei punti di forza e di debolezza dei due paesi in guerra, Russia e Ucraina, dei principali paesi occidentali, Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Francia, dei paesi scandinavi e dell'Europa orientale, senza dimenticare il resto del mondo nel suo complesso. I lettori ritroveranno qui gli elementi che hanno sempre reso unici e preziosi gli studi di Todd: l'analisi dei modelli familiari e delle statistiche demografiche ed economiche, la scrittura brillante, un'erudizione non comune e intuizioni geniali. Documentatissimo e basato su 5 decenni di ricerche, lontano dalle approssimazioni che caratterizzano il dibattito su questi temi, La sconfitta dell'Occidente è un contributo di straordinario valore per capire il nostro presente. La crisi dell'Occidente è il motore del momento storico che stiamo vivendo ora.
Emmanuel Todd, E M M A N U E L T O D D. Nato nel 1951, è uno storico, sociologo e antropologo francese di fama internazionale, noto per aver previsto per primo, con anni di anticipo, il collasso dell'Unione Sovietica e la crisi finanziaria del 2008. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, L'illusione economica, Marco Tropea Editore 2004. Dopo l'impero, Marco Tropea Editore 2003. L'incontro delle civiltà con Youssef Courbage, Marco Tropea Editore 2009. E Breve storia dell'umanità, Legg Edizioni 2019. La sconfitta dell'Occidente, in corso di traduzione in diversi paesi.
Numero di catalogo 98755. Numero di catalogo 98765. Riccardo Calimani. Storia del ghetto di Venezia. Edizioni Mondadori. Genere storia. Durata 1149 minuti. Lettura di Stefano De Bernardin.
I giudei debbano tutti abitare univi in la corte de case che sono in ghetto appresso San Girolamo. Così dispone l'accordo stipulato il 29 marzo 1516 tra la Repubblica Serenissima e la comunità ebraica. Nasce con tale atto il primo ghetto. Costretti a vivere ricorrendo alla pratica dell'usura o al commercio minuto dell'usato, tassati più pesantemente dei veneziani e perseguitati dall'Inquisizione, gli giudei, presenti a Venezia, riuscirono in pochi decenni a tessere una fitta rete di scambi con tutti gli stati che si affacciavano sul Mediterraneo. In questa nuova edizione della storia del ghetto di Venezia, arricchita di un suggestivo apparato iconografico, Riccardo Calimani descrive la vita quotidiana, i costumi e le cerimonie religiose di questa articolata comunità. Attraverso le vicende esemplari di rabbini, intellettuali e umanisti, ma anche di semplici commercianti, il lettore viene così guidato alla scoperta di una delle più vivaci e incantevoli zone della città lagunare. Riccardo Calimani, Venezia, 1946. Laureato in ingegneria elettrotecnica e in filosofia della scienza, è autore di molti volumi dedicati soprattutto alla storia degli ebrei e di Venezia. nel 1986 ha ottenuto il premio Cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel 1997 il premio Europeo per la Cultura. Per 9 anni è stato presidente del MEIS.
Numero di catalogo 98765.
Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato.